Mai Partiti, un programma sull'integrazione culturale in Toscana, a cura di Giacomo Alberto Vieri, in collaborazione con Arci Firenze, in onda su Nova Radio ogni due mercoledì alle 18.
Sai cosa stavo pensando? Io stavo pensando una cosa molto triste, cioè che io mi troverò sempre con una minoranza di persone. Mi sa che mi troverò sempre a mio agio e d'accordo con una minoranza.
Vabbè, auguri.
E qui.
E buonasera a tutte e a tutti, cari amici, benvenuti mercoledì 9 giugno al nostro spazio insieme qui a Mai Partiti. Una puntata bella viva oggi e importante. Entriamo subito nel vivo, insomma, degli approfondimenti che faremo. Parleremo con Andrea Callaioli, un avvocato, di una cosa che leggevo qualche giorno fa. Se non seguite ancora la pagina Facebook di Io Accolgo, vi consiglierei di farlo. Ed è apparso questo post qua: la sanatoria per i migranti è un miraggio. Diceva che su 220.000 domande ne sono state analizzate solo il 5%. Questo è il risultato di una ricerca della campagna Ero Straniero, l'umanità che fa bene, che sembra appunto che soltanto 11.000 siano le persone che hanno in mano un permesso di soggiorno per lavoro, mentre circa 20.000 sono in via di rilascio. Molto critica in particolare la situazione nelle grandi città. A Roma, al 20 maggio, su un totale di circa 16.000 domande ricevute, solo due pratiche sono arrivate alla fase conclusiva e non è stato rilasciato ancora nessun permesso di soggiorno. Ne parleremo quindi con Callaioli fra poco, perché è davvero una questione, insomma, che ci sta a cuore, direi abbastanza interessante. Come abbastanza interessante, ne parleremo con Anna Meli del COSPE, che non è nuova a questi microfoni e fa sempre piacere parlare con lei, della situazione del CPR in Toscana. Sapete, no, che c'è questa volontà di costruire un CPR in Toscana, ma è arrivato un fermo no a qualsiasi ipotesi di questo progetto da parte dell'accoglienza non governativa, cioè la rete di 16 associazioni, cooperative e enti del terzo settore della Toscana, che sono impegnate a promuovere per l'appunto una rete di accoglienza solidale che è un po' contraria, diciamo, all'idea del CPR. Dunque ne parleremo fra poco con Anna Meli. Nel frattempo anche tanta bella musica, e quindi, come vi dico sempre, dove andare meglio che su Nova Radio di mercoledì sera alle 18.30? Magari andare a casa e lasciarvi accompagnare dai nostri ospiti e da questi approfondimenti nel vostro ritorno. A fra poco con Mai Partiti. Ciao da Giacomo Alberto Vieri.
Mai Partiti, un programma sull'integrazione culturale in Toscana a cura di Giacomo Alberto Vieri, in collaborazione con Arci Firenze, in onda su Nova Radio ogni due mercoledì alle 18.
Ed eccoci, cari amici radioascoltatori, in linea telefonica con Anna Meli, che è un piacere di nuovo ospitare qui in trasmissione. Ciao Anna.
Salve, buongiorno a tutti.
Anna Meli del COSPE, e come ti immaginerai, Anna, ti abbiamo telefonato proprio per avere un po' una tua opinione, insomma, sul no all'ipotesi di CPR in Toscana, una cosa di cui si sta parlando molto, è venuta fuori anche, insomma, a livello di informazione, di media nelle ultime settimane, e c'è proprio il no dell'accoglienza non governativa, quindi della rete delle associazioni, cooperative, enti del terzo settore della Toscana a questo progetto. Dici un po' tu, anzi magari se puoi spiegarci anche a spiegare ai nostri radioascoltatori che cos'è un CPR.
Sì, infatti è importante conoscere e sapere di cosa si sta parlando, perché in Italia i centri di detenzione amministrativa per le persone migranti esistono da oltre 20 anni. Sono nati con la legge Turco-Napolitano e venivano chiamati centri di permanenza temporanea, poi sono stati trasformati in CIE, i centri di identificazione ed espulsione, e allora erano i misti, si parlava di Maroni, di Bossi, e poi adesso sono stati rinominati CPR, centri di permanenza per il rimpatrio. La finalità di questi centri è sempre la stessa, cioè di detenere appunto i luoghi, giusto appunto di detenzione, persone senza il permesso di soggiorno, in attesa di rimpatrio. Ora, appunto, l'esperienza di questi 20 anni purtroppo ci hanno insegnato tante cose. Innanzitutto, appunto, che si tratta di centri dove vengono sistematicamente violati i diritti umani delle persone. Sono centri crudeli dove le persone, appunto, stazionano nel passato per lunghissimi periodi. Per lunghissimi periodi, venendo incontro, appunto, ci sono stati rapporti su rapporti rispetto alle forme di autolesionismo, di rivolte che accadevano dentro questi centri, Ricordiamo che l'unico, diciamo, motivo per cui le persone si trovano costrette dentro questi centri è una questione amministrativa, non si sta parlando di persone, come dire, in pena detentiva dopo aver avuto
reati.
Un processo, okay. e quindi aver compiuto dei reati. Quindi purtroppo, appunto, si sta di nuovo parlando anche in Toscana, che finora appunto non aveva avuto neppure un centro aperto, in maniera appunto, a nostro avviso, assolutamente inappropriata, diciamo, non solo perché appunto, come dicevo, hanno dimostrato non solo la loro crudeltà come luoghi, ma sono stati dimostrati appunto l'inutilità di questi luoghi. È una spesa che purtroppo, diciamo, si va a sommare a tantissime altre spese che in tema di politiche della migrazione vediamo sulla cosiddetta sicurezza, che non è altro che la militarizzazione delle frontiere, della, appunto, di una spesa davvero eccessiva in termini di difesa, no, dei confini, quando poi a fronte di fondi che vengono dati sull'inserimento, sull'integrazione, sul, ad esempio, la discussione che c'è stata di modifica dei cosiddetti decreti sicurezza Salvini, che non portano a modifiche sostanziali per quanto riguarda invece l'accoglienza, che è un punto centrale per qualsiasi appunto società che voglia andare verso un inserimento sociale appunto di persone che fuggono da situazioni di guerra o comunque che devono essere integrate. E ripeto, nonostante che in 20 anni questi centri abbiano dimostrato la totale inutilità, oltre il costo esorbitante per la gestione di questi luoghi, e la totale inutilità sta nel fatto che il numero di rimpatri continua ad essere bassissimo, e quindi vengono sventolate sempre questo tipo di iniziative come le iniziative che devono risolvere la questione dei rimpatri, quando la questione dei rimpatri non viene risolta e quando invece si notano violazioni palesi e continue dei diritti umani e delle persone che vengono rinchiuse in questi centri.
Riguardo a questo, per ora è un'ipotesi o ci sono delle, diciamo, si sta cercando, non so, mi chiedo, dei fondi così, o a che punto è questa cosa? Cioè, come ne avete avuto notizia?
Ma io devo dire, ne abbiamo avuto notizia, come credo voi, nel senso dai giornali, no? Quindi dalle prospettive che veniva, cioè si sapeva, insomma, che si stava cercando un luogo, già qualche anno fa si era ipotizzato un luogo vicino all'aeroporto di Pisa, ma poi i costi per la ristrutturazione di quel luogo e per la messa, diciamo, in sicurezza, insomma, del luogo stesso erano tali per cui si era poi deciso per non procedere. Adesso si torna a parlare di CPR in Toscana. Ecco, noi crediamo, come accoglienza non governativa, che non solo, ripeto, è sbagliato, proprio perché lo facciamo in Toscana alla luce, fra l'altro, di eventi molto recenti che sono accaduti, ad esempio nel CPR di Torino. Ricordiamo l'episodio di suicidio del giovane Musa Balde, che era stato picchiato a Ventimiglia e che, diciamo, nonostante fosse vittima di un'aggressione così brutale, è stato poi messo dentro un CPR e si è suicidato. Ma ricordo anche che è la sesta morte avvenuta dal 2019, quella di Musa Balde, ad oggi dentro questi centri. E ripeto, non abbiamo bisogno in Toscana di questo, non abbiamo bisogno in Italia di questi centri, tantomeno in Toscana, che ha sempre rifiutato l'apertura di questi centri. Riteniamo che oggi come oggi ci sia bisogno di spendere eventuali risorse appunto in dare attuazione piena alle norme per l'accoglienza, per appunto ripristinare quelle che sono le protezioni umanitarie che sono state ripristinate appunto con il venir meno di alcune norme dei decreti cosiddetti sicurezza di Salvini. Ecco, come dire, c'è molto da fare ancora, c'è molto da attuare in termini di politiche attive per una buona accoglienza, per una buona integrazione, adesso che riparte, si spera anche post pandemia, l'economia anche in Toscana, c'è bisogno di regolarizzare delle situazioni, piuttosto che reprimere, piuttosto che spendere inutili e costosissime gestioni di strutture che appunto hanno negli anni, ripeto, 20 anni, messo alla luce tutto il loro fallimento da tanti punti di vista. Ecco, noi riteniamo che sia assolutamente inappropriato e vogliamo continuare a vivere in una regione che investe in sicurezza, che vuol dire appunto sicurezza di diritti per tutti, inserimento sociale e lavorativo per tutti, e non appunto in strutture detentive.
Chiarissimo il vostro punto di vista, al quale mi unisco, diciamo, perché è chiaro, insomma, sì, meccanismi come questi, che poi sono, insomma, di stazionamento, diciamo, in qualche modo anche repressivi, sono, insomma, tutt'altro da quello che serve rispetto a una buona accoglienza che si potrebbe fare, che questa regione, come dicevi tu, anzi potrebbe anche insegnare come farlo, visto che lo siamo stati, insomma, no?
Esatto.
Io ti ringrazio davvero tanto per il tuo contributo, Anna, spero di risentirti presto, magari per una notizia migliore la prossima volta, per
lo
qualche
speriamo.
Vostro progetto. Va bene?
Molto volentieri, grazie.
Grazie, a
tutti.
Presto, ciao Anna, ciao, buon lavoro.
Ed eccoci cari amici radioascoltatori, è un piacere per me avere al telefono Andrea Callaioli. Ciao Andrea.
Buonasera, salve.
Andrea è un avvocato, si occupa da tantissimi anni, mi diceva per l'appunto poco fa, di immigrazione, diritti per gli immigrati. Parlavamo, vorremmo parlare un attimino della sanatoria, insomma, sanatoria per i migranti e di questa ricerca, che ti cito insomma qualche dato, 220.000 persone che hanno fatto richiesta, solamente 11.000, cioè il 5%, hanno in mano un permesso di soggiorno per lavoro, mentre circa 20.000 domande sono in via di rilascio. La situazione è particolarmente critica, specialmente nelle grandi città, Roma, Milano, eccetera. Che cosa ci puoi dire a riguardo, Andrea?
Devo dire che è un dato che troviamo riscontrato praticamente un po' in tutta Italia, o perlomeno diciamo in tutte le zone in cui io mi trovo a operare e con cui ho contatto con i colleghi. Ma è una cosa che, non detto proprio in maniera molto sincera, non mi stupisce, non stupisce nessuno. I motivi poi possono essere tanti, da quelli più organizzativi a quelli forse anche diciamo più politici. È un po' la storia delle emersioni, cioè tutte le emersioni, anche quella del diciamo del 2009, quella del 2012, hanno avuto tempi di elaborazione biblici, perché è una, diciamo, sono costruite in maniera farraginosa. E poi è un'azione amministrativa per il riscontro e la verifica di tutti i requisiti, i risultati, che comporta un lavoro piuttosto lungo, che si va a scaricare su uffici che già sono in sofferenza, perché sono, diciamo, gli stessi uffici che poi si occupano dei ricongiungimenti familiari, delle cittadinanze, di tutto quello che attiene alla gestione della condizione giuridica dello straniero, che è di competenza degli sportelli unici di immigrazione, cioè delle prefetture. Quindi, ma devo dire, fin da quando diciamo si è cominciato a parlare di emersione, che poi appunto non si tratta di una sanatoria, voler essere precisi e corretti, ma appunto fin da quando si è cominciato a parlare di questo provvedimento di emersione, quindi nella scorsa estate, chi sta nel settore l'ha detto fin dall'inizio che la questione sarebbe andata molto per le lunghe.
Ecco,
non è una novità.
Io per far capire anche ai nostri radioascoltatori che magari della questione non sanno molto, in attesa che una domanda venga regolarizzata, diciamo, che status hanno queste persone? Che diritti hanno e quali non hanno?
No, il problema è proprio quello. Ora, diciamo, qui va ricordato che sostanzialmente le tipologie di emersione previste dal decreto legge del giugno scorso erano sostanzialmente tre, il decreto legge del maggio, che poi è stato ulteriormente implementato per alcune cose, sostanzialmente erano tre, e diciamo le tre situazioni venivano a essere gestite in maniera un po' diversa. Il problema fondamentale, se vogliamo semplificare al massimo, qual è? È che una volta presentata la domanda di emersione, si sospendeva la condizione di irregolarità dello straniero, ma era una sospensione che non apriva la porta ad una condizione sia pur precaria di titolarità di diritti. Cioè non è che nelle more dell'istruttoria lo straniero è munito di un titolo di soggiorno, quindi si può iscrivere al Servizio Sanitario Nazionale, può accedere a prestazioni sanitarie, di welfare o altre cose. Addirittura, diciamo, in una soprattutto delle tre tipologie di emersione, non c'era nemmeno la possibilità di cambiare lavoro fin tanto che la procedura non si era completata. Quindi, diciamo, trovarsi in questa situazione è semplicemente il fatto che non ci si deve più nascondere quando si vede la macchina della polizia, tanto per essere chiari, però la condizione è ugualmente di estrema precarietà, assolutamente, è la cosa che poi è una precarietà che esponeva e legava molte di queste persone ad una situazione di, non dico ricatto, ma comunque di minorata difesa nei confronti dei datori di lavoro. perché la perdita del rapporto di lavoro prima dell'esaurimento della procedura e quindi prima del rilascio del permesso di soggiorno in alcuni casi poteva comportare anche il naufragio della procedura di emersione e quindi di ritrovarsi di nuovo con un pugno di mosche in mano.
È una situazione un po' di limbo giuridico anche, diciamo così.
Sì, purtroppo sì, è una delle tante situazioni di chiamiamola morte civile, si sarebbe detto un tempo, di persone che ci sono, che si sa che ci sono, ma che non hanno la possibilità di esercitare quei diritti minimi fondamentali che appartengono al fatto di essere una persona.
Senti Andrea, soluzioni auspicabili? Al di là di uno snellimento della burocratizzazione.
Si volesse essere onesti con se stessi prima che con il resto del mondo e non si facessero calcoli politici o altro, questa emersione non doveva essere fatta in questi termini, come non dovrebbe essere fatta nei termini di emersione nessuna misura di sanatoria che pretenda o pretendesse di risolvere il problema, perché il problema non lo si può risolvere costringendo le persone a far emergere rapporti di lavoro che talvolta ci sono, talvolta non ci sono, affrontando spese, pagamenti, soldi, eccetera, eccetera. La situazione della irregolarità andrebbe gestita vuoi con un provvedimento di sanatoria tombale, come ce ne sono stati anche anni fa, vuoi con un intervento sulla legge che introduca dei sistemi ordinari di emersione dell'irregolarità. Cosa che la nostra legge non ha e che è questo il meccanismo fondamentale che crea poi la irregolarità. Ma parlare di una cosa di questo genere in Italia, non solo con questo quadro politico, ma anche con i quadri politici degli ultimi 20 anni, è francamente fantascienza, perché non abbiamo una classe politica che è in grado di affrontare il problema con coraggio, con la finalità di risolverlo. E quindi ad oggi soluzioni per far sì che questa procedura, che queste centinaia di migliaia di domande si muovano in termini un pochino più rapidi, potrebbero essere alcuni chiarimenti da parte del Ministero su dei passaggi interpretativi e quindi dare indicazioni un pochino più chiare su cosa si debba intendere per determinati requisiti, su quali possano essere gli ulteriori elementi che danno la prova certa della presenza in Italia entro la data dell'8 marzo 2020, chiarire che l'uscita dall'Italia dopo aver presentato la domanda non è ostativa alla felice esito dell'emersione, cosa che invece sta accadendo, cioè chiarire un po' di cose che effettivamente potrebbero snellire e velocizzare. Mettere un pochino più di personale nella macchina burocratica, che chiaramente non farebbe male, ma quando si monta in macchina su una 126, chi è più giovane chi ha la mia età si ricorda cos'era una 126, non può poi pretendere di farla andare con una Ferrari, gli può troccare il motore, può fare tutto quel che vuole, ma ha dei limiti strutturali e lo stesso è questa situazione.
Ti ringraziamo molto Andrea per questo approfondimento e anche per la metafora finale, perché ci piace, rendeva assolutamente bene l'idea.
Spero che sia stato utile.
Assolutamente, ti ringraziamo di nuovo.
Figuriamoci.
E buon lavoro, a presto.
Grazie a voi, buon lavoro.
Ciao.
A voi. Salve, arrivederci.
In discoteca ci manco da un po', al karaoke non dico di no, e se domani è sottolineo se tu ti ricordi di me. Casa accogliente, ma invidio la gente con un coccodrillo ed un dottore. Fragile questo lo so, ma certe notti non dico di no, che se ho fortuna mi non... tornando a casa la sera, che fretta c'era, che fretta c'era.
E questo nostro spazio insieme termina qua, una puntata che mi lascia un po', lasciatemelo dire, l'amaro in bocca, perché poi sono tutte facce della stessa medaglia, no? Anche se stiamo parlando di cose diverse, il CPR e la regolarizzazione, diciamo, i fenomeni di emersione, però fanno un po' tutti vedere, se siete d'accordo, come in realtà ci si infili e ci si vada spesso a infilare meccanismi burocratici e amministrativi lunghissimi, lenti, che non portano a soluzioni, che fanno poi stare le persone davvero in un limbo, no? Si gioca un po' con il futuro di tante persone. Ora, senza voler fare discorsi retorici o buonisti, però dall'altra parte, da questo amaro in bocca che mi resta, volevo anche sottolinearvi che c'è la possibilità di ascoltare narrazioni diverse, c'è la possibilità di fare qualcosa. Basti pensare che, non lo so, pochi giorni fa, sabato scorso, c'è stato un presidio in sostegno ai profughi e di solidarietà con il popolo palestinese, ma non soltanto il popolo palestinese, in Piazza San Lorenzo, qui a Firenze, parlavano tanti esponenti, rappresentanti di associazioni, istituzioni, e non lo so, ci sono modi e ci sono possibilità per stare insieme, per accogliere, per far sentire la propria vicinanza, per ribadire che nessuno è mai clandestino. Ci sono modi per fare questo e per portare avanti, diciamo, anche nel nostro piccolo, nella società civile, delle politiche personali attive di accoglienza e di integrazione. Lottiamo affinché queste politiche diventino personali, diventino sempre più collettive. Questo cerchiamo di fare anche con la mia trasmissione e spero che lo apprezziate. Noi nel frattempo ci sentiamo fra due mercoledì. Io vi mando un grande saluto e un abbraccio. A presto. Ciao da Giacomo Alberto Vieri.
Mai partiti, un programma sull'integrazione culturale in Toscana a cura di Giacomo Alberto Vieri in collaborazione con Arci Firenze, in onda su Nova Radio ogni due mercoledì alle 18.
Sai cosa stavo pensando? Io stavo pensando una cosa molto triste, cioè che io mi ritroverò sempre con una minoranza di persone. Mi sa che mi troverò sempre a mio agio e d'accordo con una minoranza.
Vabbè,
e qui
è il mio meglio.